E bentornati amiche e amici, ah, si stava meglio quando si stava a metà della stagione 3, puntata 30,
oh,
da Dennis.
Bravo, ti ho detto di fermarti per fare una gag, sto facendo meta puntata. Mancano solo 3 puntate alla stagione 3, puntata 33, che sarà la metà del 666, che sarà, penso, spero, l'ultima
sì.
puntata del...
E tu?
Tra l'altro.
Tu sai benissimo, vero, che la stagione 3, puntata 33, è la puntata che io implodo fondamentalmente per il millennium bug che ho sul fatto che ho la remoscia.
Oh cazzo, è vero. Però l'hai detta adesso, dai,
sì.
Devo dire che io ormai mi sono abituato, il nostro pubblico insomma sarà abituato, cerchiamo di evitare di dire gruppi con la R, ma tra l'altro mi sa che oggi andrà un po' male. E, di cosa vogliamo? Allora, siamo io e te da soli, non succedeva da un paio di mesi, da quando tu ritornato
sì.
dal Ragnarok Fest e
sì.
siamo di nuovo qua sostanzialmente perché è iniziata l'estate, sono iniziati gli europei di calcio, l'Italia ha battuto l'Albania, quando ci ascolterete mm-hmm. forse chissà avremo preso 8 gol dalla Spagna, ma chi può dirlo,
okay.
È estate, le scuole sono finite, manca ancora un po',
qua ultimi giorni di esami,
vabbè insomma come ho sempre detto, insomma, è la vostra vita, insomma, magari.
Esatto,
e niente, sono ricominciati i concerti, ne ho un mesetto, vabbè, tu concerti più o meno ci vai sempre, io qualcosina riesco a fare maggiormente in questo periodo, quindi andremo un pochettino a parlare di quello che abbiamo visto commentando e ampliando un po' il
sì,
discorso.
Direi di sì, anche perché... Abbiamo visto un bel range di zozzerie di vario tipo e suono e sonorità, e quindi io direi che può venire fuori più di un discorso interessante.
Sì, sembriamo degli Bene. Psicopatici una volta che cioè, mettiamo insieme tutto quello che abbiamo visto, soprattutto tu, perché diciamo tu sei andato, cioè, a un certo punto sarà un concerto in cui prendi una piega, non dico inaspettata perché è abbastanza aspettata, però dici ah ok, allora abbiamo coperto proprio tutte le sonorità. Comunque direi
sì,
che partiamo
sì. E tra l'altro, attenzione spoiler, quando questa sarà andata in onda io avevo deciso di fare il giovane perché avevo visto anche i cosi lì, i Turnstile.
Mamma mia, vabbè che
ho
poi non
deciso
è neanche...
di fare il giovane proprio...
Ah, quindi è la tua nuova
debutto.
Fase, dopo andare a vedere tutti i gruppi power metal e vedere i gruppi da giovani un po' più estivi però, cioè... No?
Sì, in grosso modo sì.
Okay.
Sì, esattamente. Perché
Bene.
Voglio sentirmi
allora,
giovane, dire... giovane, giovane.
Ma sì, e invece ieri, giusto ieri, no? Ti sei sentito mediamente vecchio?
Mm-hmm. Allora, ieri mi sono sentito alternativo più che altro. Vecchio sì, però. Dimmi.
Parlaci. No, parlaci pure del concerto.
Okay, no.
Io devo sistemare
che avessimo la latenza del Botswana.
Esatto, no, perché devo sistemare una roba con la rete. Tu intanto vedi di...
Sì, tranquillo, esatto. Comunque si è aperto per un attimo lo sfondo degli Immortal, ti si è visto il pisello quando hai abbassato la webcam. Però ormai è troppo tardi, eliminalo dal feed video semmai.
Perfetto.
Va bene, allora io ieri sera mi sono diretto abbastanza, insomma è stato poco programmato, a Milano al Magnolia Estate per vedere i Mr. Bungle di Mike Patton e soci. Allora, per chi non c'era negli ultimi 20 anni, i Mr. Bungle sono uno dei gruppi del Pattonverse, oltre ai Faith No More, è forse l'altro gruppo capibile del Pattonverse, oltre a Phantom, Stomach e
aspetta
compagnia bella.
Aspetta un secondo, ma Pattonverse è una cosa che hai declinato tu o è una cosa che si usa
sì, sì.
nei circoli?
No, una roba che ho inventato io così.
Oh, per saperlo, grazie.
Boh, e niente, i Mr. Bungle alla fine sono uno dei primissimi gruppi di Mike Patton, il demo è dell'86, all'epoca facevano metal e poi presero subito una piega alla Primus, Fishbone e compagnia, e nel 2020 dopo il Covid hanno deciso di riregistrarlo e lo stanno proponendo dal vivo, siccome trattasi di trash core alla fine quel demo lì, e informazione c'è Dave Lombardo, Scott Ian e i rimanenti dei Mr. Bungle originali eccetera. Una settimana fa per Metal Italia ho avuto la possibilità di intervistare Trevor Dunn, è nata proprio per caso sta cosa che c'era bisogno di uno slot, mi sono offerto, l'ho fatto stare volentieri, ho ripreso in mano i dischi dei Mr. Bungle e così ho detto vabbè, aspetta che vada al concerto. Dunque, allora il leitmotiv della puntata. Dimmi a che concerto vai e ti dirò chi sei, chi c'era. Allora, intanto c'è una baccata di gente e in contemporanea all'Alcatraz c'erano i Megadeth senza voce, strumentali, che hanno fatto sold out.
Belli strumentali, io non li ho mai visti, eh. O meno, forse sì, li ho visti ma non me lo ricordo. Bene.
Sì, fanno una roba tipo mono o long distance calling adesso, sì, solo sì, che è thrash metal. Okay. E niente, c'è una paccata di gente, credo che sia andato sold out, se no quasi. E che pubblico c'era? Allora, c'era un sacco di capello brizzolato, tutta gente che i dischi dei Mr. Bungle li ha vissuti nella seconda parte dei 90 e nei 2000, quando il Pattonverse ancora faceva cose prima che lui si desse una calmata. C'era pochissimi giovani e dopo a me è piaciuto un sacco perché c'era di tutto. C'era quello con la long sleeve di Sepultura di Beneath the Remains, c'era quello con la maglietta di Dying Fetus, c'era quello con la maglietta viola con scritto Produced by Steve Albini, che devo assolutamente avere, una maglietta meravigliosa.
Ma dici che è una maglietta che esiste o se l'è fatta lui magari?
Boh, non lo so, è troppo bella per essere, è troppo fatta bene per essere, sì. Era viola con la scritta dorata. Dopo c'erano svariate magliette di Faith No More, Slipknot. C'erano magliette di gente che ascoltava gruppi hardcore. Ho visto un tizio con la maglietta dei Tenia, ok? Quindi c'era veramente di tutto dal punto di vista musicale, perché in fondo i Mr. Bungle hanno ricreato forse uno dei crossover più definitivi, mescolando generi, partendo dal metal e facendo un po' di tutto. Dopo c'erano un sacco di rastoni che non vedevo da un bel po'. C'erano un sacco di ragazze, i Mr. Bungle e soprattutto Mike Patton attira la gnugna e questa cosa fa piacere.
Secondo
insomma
me attira, guarda, azzarderò, rispetto al metallaro medio attira persone che hanno un'amorosa e hanno un'amorosa che accetta il fatto che puoi andare a vedere i Mr. Bungle piuttosto che...
E ascoltano pure loro delle cose.
E ascoltano pure loro delle cose, cioè gente che può, insomma, che ha una relazione stabile magari può essere, più del sì, concerto, di alcuni concerti che citerai dopo in cui ti chiederò quant'era la quota femminile, ma già so che... non sarà altissimo.
E qualche volta sarai sorpreso perché tu pensi, ma invece...
Bene.
E niente, che cosa hanno fatto? Hanno fatto questo bellissimo concerto trashcore facendo un po' i Super Galli, perché hanno fatto un pezzo di Ella Waits. In scaletta sarebbe stata poi vista Territori di Sepultura, che poi non hanno fatto. Hanno fatto le loro canzoni, hanno fatto Con 24.000 baci di Celentano. Lui è meraviglioso, cantava i lenti e tutte le varie parti delle cover che ci infilavano dentro fuori genere in una maniera meravigliosa.
Aveva i capelli, dopo tanti anni di... aveva i capelli da scemo, giusto? Cioè,
esatto, aveva la maglietta dell'Inter tutta sbagliata, sì, che gliel'hanno regalata degli amici quando l'Inter ha vinto lo scudetto, lui è milanista. Parlava un bellissimo italiano, per d'altronde sta a Bologna da una vita. Siamo contenti che abbia superato questa storia, che si era ammalato con le crisi di panico, non riusciva a salire sul palco, che ne so. Insomma, io alla fine non ho sentito né Disco Volante né California, i dischi più sperimentali e più strambi dei Mr. Bungle, quelli col basso pompatissimo, i riff sbagliati e la batteria sincopata. E invece c'era Dave Lombardo che menava come Dave Lombardo sa menare, Scott Ian che faceva le ritmiche trash, però mi sono divertito un sacco. È stato un concerto liberatorio, di quelli che ti fanno capire che da un certo punto in poi i generi non contano più un cazzo. È l'attitudine che fa, e come qualcuno ha scritto sul mio Facebook stamattina, Mike Patton è credibile cantando prima una cover di Raw Power, State Oppression, e subito dopo Con 24.000 baci di Celentano, ed è credibile lo stesso, e non è una cosa da tutti.
E no, direi quasi a nessuno, d'altronde è Mike Patton.
La birra 5 euro, tutto sommato.
Vabbè, serata normale al Magnolia. Zanzare,
beh,
sì,
insomma,
no?
Milano a birra 5 euro.
Ah, buone, buone, buone. Ma però è Magnolia, che è già un contesto diverso dall'Alcatraz, dai locali, quelli, diciamo...
Sì, non sono stato mangiato dalle zanzare anche se era lì dello scalo. Quest'anno per adesso siamo partiti bene. Mi sono divertito parecchio, posso dire.
Durata set di Mr. Bungle? Un'oretta, un quarto?
Meno di un'ora, credo.
Ah, meno di un'ora.
Un'ora, okay. O un'ora, poco più di un'ora.
Ok, ok.
Alla fine il demo non è lunghissimo, ci hanno aggiunto un po' di amenità, ma alla fine hanno cominciato, prima di loro, due gruppi, di cui Spotlight, Stoner Alternative, non particolarmente carino, e poi gli Oxbow, che fanno da sempre un alternative metal, rock, avant-garde, robe strambe, con un cantante di colore, Eugene, assolutamente fuori testa, che c'aveva una tuta dorata, a un certo punto si è spogliato e si vedeva il marsupio.
Ah sì, qualcuno mi aveva accennato qualcosa di questo gruppo. Sì.
Sostani forte. È un gruppo che nel tempo dovrebbe dovrebbe aver curato anche Steve Albini in più di un disco, se non mi ricordo male. Mister un gruppo Bambo. Che esiste
ah,
da
no,
sempre.
Gli
Oxbow, sì. E bisogna che vada a controllare i credits. Comunque i Mr. Bungle degli anni 90 avevano, c'erano già gli Oxbow nello stesso periodo che facevano dischi, però è un gruppo difficile. Però insomma lui era coreografico, bello tutto, e dopo loro, belli, io mi sono divertito, cioè vedevi gente che suonava per divertimento, leggeri, lui tiene il palco come pochi senza fare chissà che, alla fine hanno fatto una cover di All By Myself dicendo ma vaffanculo va o roba del genere, insomma, bello.
Bello, ma secondo te questo fatto di avere, per artisti di questo calibro più o meno tutti, soprattutto Mike Patton, avere progetti paralleli, aiuta la via, aiuta
sì.
a vivere meglio o com'è che diceva il medico della TV, aiuta a vivere meglio o meglio aiuta a vivere? Non
allora,
lo so, cioè nel senso,
mettiamola così.
Questo feeling che hai sentito di particolare sì. giocosità, a parte che Mr. Bungle appunto non era, da quant'è che non suonavano dal vivo un po', cioè una reunion a tutti gli
un
effetti.
Po', sì. Si sono sciolti inizio anni 2000 e alla fine sono in giro da dopo il Covid.
Esatto,
adesso.
Quindi quanto può aiutare magari a vivere le cose meno seriamente, quindi divertendosi un pelino di più, artisti di questo tipo che possono variare... Tanto.
Allora, nel caso generale tantissimo, perché io credo, per esempio, che un Bruce Dickinson abbia bisogno di un disco solista come questo per poter dopo tollerare, anche se gli piacerà comunque, 4-5 anni di lavoro in fabbrica stile Iron Maiden, in cui disco, tu sai quello che devi fare, loro si divertono ancora, però gente come Bruce Dickinson ha bisogno di respirare proprio con dischi come quello lì, o lo stesso Steve Harris con i British Lion o quando mette i figli in tour da qualche parte, insomma. Mentre per Mike Patton l'estero creativo in 7-8 cose contemporaneamente, di cui almeno due non hanno nessun senso, ma lo faccio lo stesso, tanto me le produco io con la Ipecac, è una roba diversa, lui l'ha sempre fatto fin dall'inizio. Però il discorso che dici tu è bello ed è corretto, cioè io credo che quelli più sereni adesso sono quelli che non gliene fotte niente, portano avanti la loro baracca e dopo fanno qualcos'altro. Cioè anche militari del metal, disco tour, come Michael Stanne, alla fine quando i Da Tranquility sono implosi 2 o 3 anni fa, ma ha suonato nei Grand Cadaver che canta, ma adesso c'ha quegli altri lì, gli Halo Effect, cioè è difficile avere la gente tipo Lemmy per tutta la vita, sono sempre meno.
Certo, poi oddio va anche di pari passo con anche, che ne so, le velleità artistiche, cioè più ne hai
sì.
e più giustamente Bruce Dickinson fa il disco solista, Gears no, cioè nel senso perché magari lo potrebbe pure fare, ma non, evidentemente non gli interessa più di tanto. E nel frattempo mi hai appunto ricordato l'esistenza dell'amata e amatissima Lauren Harris, che io non ho mai visto dal vivo, ma c'è stato un periodo che appunto la figlia di Steve Harris era ovunque, in tutti i festival, in tutte le occasioni. E ho scoperto, non è che boh, magari lo sapevano tutti, al di là dei due dischi che aveva fatto, 2006-2009, poi si è messa, ha smesso con la musica e fa l'attrice sostanzialmente teatro / musical, cose di questo tipo, e ha una carriera lanciata in quel settore. Film.
Sì, che poi lui c'ha anche il figlio, che è nei Raven Age.
Ah, c'è anche l'altro figlio, sì. Quell'altro. Quello
sì, ma dopo che... lui doveva avere un tot di figli, non... deve essere uno che insomma...
Ah, cioè dici che non sono tutti come Maradona, quello che gioca nel Genoa,
sì,
che non era
adesso
Maradona.
Se posso dire una cosa da fascia protetta, me lo vedo scopare come suona al basso, insomma, ginocchio sulla cassa, boom, buru, boom, buru, boom, buru, boom, cioè uno produttivo
però efficiente, sì. Cioè nel senso, non è che spreca,
esattamente.
Non è che lo spreca.
Porta a casa il risultato.
Esatto, sì, non è Lemmy che comunque, sì, dai, anche lui suonava il basso molto bene, ma un pelino più rilassato, un po' più alcolizzato, quindi sicuramente, diciamo, con risultati diversi. Bene, ottimo, mi fa piacere che abbiamo... detto anche questa cosa. E
anche perché adesso io non voglio dire, non c'ho voglia neanche di cliccare, ma ho scritto figli Steve Harris su Google e mi dà 6 nomi qua davanti, quindi insomma sono più o meno con,
lui
cioè,
ha fatto...
7 Son mi sa che lui ci aveva in mente di fare l'ha mancato di uno
perché forse fa ancora il tempo, mi sa di no, però vabbè, la scienza ha fatto passi da gigante, chi lo sa.
Allora, considerato quanto duri sono i Maiden adesso, perché puoi dire quello che vuoi ma non puoi dire che siano una band in forma, secondo me potrebbe fare il miracolo,
cioè, in forma che dal punto di vista dei dischi, poi sul palco ancora che tengono botta, quello sì, cioè più o meno. Vabbè,
potrebbe
vabbè.
Anche fare il settimo figlio
e poi fa un disco con però Seven Son of Seven Son parte 2 coi figli, che suonano tutti, sì, anche esatto, perché più o meno quello fanno nella
fa quello che vorrebbe fare Cavalera se ci avesse una famiglia normale. Invece insomma si è fermato un po' prima. Vabbè. E quindi ha bisogno di nipoti e mezzi imparentati. Credo che adesso faccia tipo i giocatori, sai, quando gli dai il passaporto anche se non sono ufficialmente italiani, c'è tutto sto parentato allagato. Cavalera ogni tanto ne sputa uno
poi
nuovo.
Magari c'è scritto che hanno 22 anni, in realtà ne hanno 35 come Riberto.
Esattamente.
Ok, perfetto, bene, dai, abbiamo tutto il, come dire, il l'arcobaleno dei pregiudizi li abbiamo detti tutti. Bene, passiamo a un gruppo per cui io conoscevo una persona che è venuta a questo concerto, che poi sapevo perché è un pattoniano, è venuta ai Mr. Bungle. Io invece mercoledì 12 giugno più facilmente sotto casa, mentre tu eri a vedere un altro concerto di cui tu ci parlerai tra poco. Io mi collego perché sono andato a vedere i Counterparts a Verona, avevano questa doppia data, gruppo metalcore canadese, dovrebbe essere, aspetta che controllo.
Dici che gente c'era e quanta ce n'era?
Allora, ce n'era relativamente poco, ma non pochissima per essere un martedì, dovremmo essere sui 150 persone, considerato che il pubblico milanese te l'eri giocato la sera prima, sempre infrasettimana, queste sono evidentemente date di pausa tra un festival e l'altro. Questa è la settimana di
Come quasi tutto quello che c'è adesso,
esatto,
in Italia.
Esatto, Fest, Copenel e quant'altro. La settimana prima c'era Rock and Ring, quello in Germania.
Era la sera degli slot at Upper Veil, c'era un'altra roba a Milano quella sera lì.
Può essere, sì,
il 12 è
era
stato.
Sì, sempre settimana è stato. C'è pieno di roba, ma poi andremo a parlare anche di questo. E brevemente, di spalla i Fadai Today, che su disco mi piacciono molto, ma si sentiva di abbastanza di merda tutto impastato e quindi boh, vedremo la prossima volta. I The Spat Exile, che ormai sono abbastanza lanciati e devo dire che ho commentato che c'era anche il nostro ex nostro amico, nonché ospite del podcast, Massimo Merigo, che ha commentato anche lui di Spat Exile, molto belli, molto professionali, non è che ti lascino tantissimo, soprattutto il susseguirsi delle canzoni, non dico sembrano un pelino tutti uguali, però effettivamente la professionalità e il livello che hanno raggiunto sul palco è notevole per essere una band, come diciamo spesso, italiana, insomma, avercene. E poi c'erano i Counterparts. Non venivano in Italia, mi sa, da qualche annetto. Sta cosa strana, che però poi non sono riuscito a verificare, che erano due chitarristi, batterista e cantante, non c'era il basso, ma proprio non c'era, e non, francamente non mi è sentita la mancanza, a tal punto che io scendo dal locale parlando con degli amici ho detto, visto che non c'era, come mai? Boh, chissà, uno poi era bassista, era accreditato come bassista, ma poi che è diventato chitarrista, forse hanno risolto la cosa, e ho detto, vabbè, vedi che i bassisti alla fine non servono un cazzo. Dietro di me uno che non conoscevo, che evidentemente era un bassista, proprio, hai visto che si è incazzato? Ma insomma, vabbè, insomma, non si è incazzato, cioè, non tanto, però se l'è presa. Ed era solo una battuta. Molto fighi, range di età. Parliamo di un sound che proprio era metà anni 2000, fortissime vibes, Misery Signals, primi Darkest Hour di mezzo. Solo che loro continuano a fare dischi di livello ancora oggi. Però effettivamente è un sound breakdown, metalcore vecchio, però fatto molto bene. Età media, qualche giovane c'era, perché comunque sto genere qua vedo che funziona abbastanza tra un range di giovani, però diciamo che la mia fascia di età era la maggioranza, dalla mia in su, però i gruppetti di giovani c'erano, quindi tutto ok, direi, basta.
Ok,
bon.
Bene,
tu?
Sono contento.
Bon. Tu la sera stessa eri invece?
Io la sera stessa stavo a I Sanguisuga Bog. Sono stato a Vena, a Padova, all'Euganeo, al parcheggio dell'Euganeo, a vedere allo Sherwood, a vedere Sanguisuga Bog più un altro paio di gruppilli, tra cui Miasmic Serum, che è un nuovo gruppo death di Vanni Piccoli, personaggio coinvolto con Venezia Core.
Salutiamo Vanni Piccoli.
Ecco. E allora, i Sanguisuga Bog, che gente c'era? Allora, intanto c'era di tutto, perché come la festa di Radio Onda d'Urto a Brescia,
costava un euro.
Tra l'altro costava un euro, quindi c'era di tutto. C'era un sacco di gente che era lì con la birra in mano, sbatteva la testa, ma vedevi che sbatteva la testa come più o meno una scenetta di Ace Ventura davanti ai Cannibal Corpse, cioè non aveva la minima idea di cosa stava vedendo, ok? Dopo c'erano un sacco di personaggi chiaramente da Festa Radio, quindi legati alla sinistra, che venivano lì per l'evento, per mangiare, per bere, eccetera, e che già che c'erano ascoltavano un po' di metal, ma che musicalmente secondo me non sapevano quasi nulla di quello che avevano davanti. E, ma questo non è un giudizio, è semplicemente il demographics di uno che, esatto, cioè, gente che c'ha la maglietta e CCCP, insomma, la vedo difficile che vengano per i Sanguisugarbog. Io ho visto i Sanguisugarbog per la seconda volta, c'erano un sacco di giovani, punto. È un concerto che era lì organizzato a Trivel, e Trivel porta la gente giovane. In questo momento si è creato un giro giusto e c'erano tante magliette Fulci, Slug, Gore e compagnia per l'ottimo lavoro che sta facendo Trivel, perché al di là di tutto lo sta facendo. Sanguisugarbog, io ripeto quello che diciamo da 6.000 puntate del podcast, sono gli Obituary / Six Feet Under con una voce un po' più estrema, però gli Obituary, Six Feet Under, i giovani non li cagano, soprattutto i Six Feet Under, invece i Sanguisugarbog sì. È stato un concerto carino, Becks a 3 euro attraversavano le bicchiere, se no le birre andavano anche a 6 o 7 euro se c'avevi le IPA super fruttate, quelle che piacciono a quelli come te, insomma.
Sì.
E quelli da per i sushi e cose così. Io sono andato a dire
che schifo. Che schifo, mamma mia, che
questo
schifo.
Nuovo metal un po' di sinistra, un po' no,
un po' per i sushi metal. La per i sushi metal, dimmi un gruppo, esatto, che può fare a per i sushi metal, che mette i Mono. E i Mono lo metti con la per i sushi.
I Mono assolutamente
sì. Sta
sì,
cosa
sì.
Perché sushi già vabbè, va bene, dai, perfetto, facciamoci vabbè degli amici.
E niente, mi sono divertito parecchio. Ecco, il Festival Sherwood è caro, cioè la roba da mangiare, c'è un sacco di roba da 8, 9, 10 euro. C'è anche una festa organizzata da un collettivo di sinistra, è una realtà bellissima, ma sicuramente la roba non te la tirano dietro, ecco.
No, oddio, dopo, anche perché poi fanno concerti anche, cioè le date singole grosse, quindi esatto, un po' lo schema italiano di certe cose, sì.
Ma infatti io qua, capiamoci, il nostro podcast è judgment free, però ci piace raccontare le cose.
No.
Se uno voleva mangiare e bere allo Sherwood Fest, aveva pagato un euro di biglietto, però non è che se la cavava con poco, ecco, insomma.
Vabbè, sempre meglio.
C'è una struttura da
allora
mantenere.
È gancio perché ha detto, vabbè, noi non abbiamo avuto il piacere di andare al Firenze Rock quest'anno. Però ovviamente i racconti ci arrivano, adesso è recente la data anche dei Tool, a cui tanti amici o tante persone sull'internet sono stati, e nuovamente sono ripartite le polemiche su tutto quanto. Al di là dei ragionamenti che poi cerchiamo di fare un attimino assieme, ma su cui insomma abbiamo già detto anche abbastanza nel corso di questi anni, la cosa che mi ha sorpreso per una volta di più, io sono quello un attimino più disilluso, cioè... Se vai in un contesto come a vedere un concerto al Firenze Rock, sai che non è un festival, sai che è una data singola in un posto e con un'etica tutta italiana di ti spenno fino alle mutande. E su questo è così da, non dico se, cioè da quando esistono questi eventi, da quando non esiste più il Gozno, quando non esistono più festival metal, rock mainstream, cioè da un bel po' di anni ormai, questo è quanto. Siamo arrivati però forse al punto di non ritorno, che è al di là dei token, che come sappiamo insomma è tutto un sistema per fare in modo che poi te li lasciano in mano. Tra l'altro ho letto pure che non puoi, cioè se tu vai a tutti e tre i giorni di Firenze Rock non puoi prendere i token, tenerti i token del giorno prima e usarli il giorno dopo. Questo, ecco, vabbè, già questo dice siamo a posto. Ma quello che sono che si sono inventati quest'anno,
Vai.
È la cosa più folle, è la fila, come a Gardaland sarà il saltafila per le giostre, c'è il saltafila per il cesso, cioè se tu vuoi pisciare ma metterci leggermente meno, paghi, adesso non so l'importo, paghi e fai un po' meno fila perché sei con quelli che pagano il cesso e non quelli che ci vanno gratis. Questo effettivamente, adesso al di là di tutte le cose, ma di che ve lamentate lo sapete, questi piccoli step che stanno aggiungendo di volta in volta, voglio dire, non siete delle merde, ma siete delle merde, insomma, ci sta.
Ok, allora, ricapitolando, la questione dei token, perché tutti parlano di token, magari qualcuno è scappato. Allora, io ho chiesto, ad esempio, Sara di Roma, con cui mi sono, con cui ci sentiamo su Facebook e che ci siamo visti al Church of Doom, è stata a Metallica. Le ho chiesto: Sara, mi spieghi bene come funzionava con i token? Allora, Sara mi ha spiegato: devi prendere, allora, un token sono 2 euro. Tu devi comunque prendere almeno 5 token, che sono 10 euro.
Esatto.
La fregatura più banale, quella più fastidiosa, è che l'acqua costa un token e mezzo, cioè 3 euro. Ma il mezzo token di resto non te lo possono dare, non te lo danno. Questo significa che tu comunque l'acqua la paghi 2.
Ah,
oltre,
okay.
Oltre alle combinazioni che birra più panino eccetera, e Massimo Merigo, che è stato da noi ospite,
sì, che ho già citato,
panini 12 euro, quindi 6 token, quindi tu devi, e tra l'altro i token non è che puoi prendere minimo 5, ma qua non sono sicuro, ma
multipli,
non è che puoi prenderne
5.
6 o 7, ci sono i multipli anche.
Ok, ok, certo.
Da quello che mi risulta, le prime due cose sono assolutamente certo, sono i multipli, sono piuttosto,
sì, sì,
certo, ma non completamente, però già così fa cagare. Cioè, il discorso dell'acqua e del mezzo token che non ti viene dato di resto, quindi tu devi comunque prendere 2 bottiglie d'acqua, perché diventano 3.
Guarda,
è una roba, cioè se uno vuole una birra e un'acqua
non può,
ha, che ne so, tipo 4 token e mezzo, cioè su 5 token alla fine, se sono 50 centesimi per una persona, fregati, alle 72.000 persone che c'erano a Metallica, fate 50 centesimi per 72.000 persone, e quando dicevamo su a De Benedetti, perché con la team fregavano 20 centesimi a utente, se vi ricordate, c'erano quelle robe in bolletta che dopo facevano le cifrone, è la stessa roba.
Il concetto è quello.
E che cazzo, insomma.
No, anche perché, cioè, vabbè, insomma, lasciamo perdere, sì, hai fatto apposta. Cioè, non lì effettivamente adesso va bene tutto, cioè, ma tanto poi siamo tutti in uno stato corrotto, non funziona niente, eccetera, eccetera. Su questa roba mi veramente storco il naso che nessuno lo impedisca, proprio a livello di legge. Cioè, questa cosa del non erogare resto, oppure dice, vabbè, tutti i prodotti sono token multipli di token, no, il token è il mezzo token,
cioè, infatti anche da un punto di vista proprio del rispetto dell'utente è un po' il ragionamento del, che ne so, che al festival, attorno al festival di Venezia, l'appartamentino viene 500 euro a notte invece di 100, lo vuoi bene, non lo vuoi, sono 500, il prezzo è quello, lo faccio io, o chiami l'antitrust o vai da un'altra parte, ma il fatto che ti dicano che l'acqua è 1,5 e non ti danno il resto da mezzo, anche umanamente sei stronzo se lo dici in faccia al cliente, cioè è proprio
è una truffa, cioè, nel senso, perché non perché non esiste che tu la paghi a meno che non ne prendi 2, prendi debiti che sei costretto a prendere 2 acque, allora fai cifra tonda, ma se tu sei da solo e ne vuoi una, io, nostro amico, caro amico Silvio Bonpanne, è andato a vedere a Bologna porca miseria, non mi ricordo più, comunque un gruppo grosso del pop rock,
un gruppo triste di quelli che ascolta Silvio
sì,
Bonpanne,
vabbè,
sì.
E anche lui, essendo trovatosi da solo e dovrei dover di 10 euro, era costretto a tipo 2 birre, non bastavano i token, doveva, cioè è rimasto fregato proprio a livello contabile ed se ne è tornato, sì, a casa con questi 2 token non usati. Però insomma, vabbè, sta roba qua è grave. Poi al di là dei suoni, del fatto che appunto è una macelleria, sappiamo purtroppo, cioè, i 2 problemi conseguenti al fatto che non abbiamo in Italia quello che hanno in Francia, in Germania, in Danimarca e in Belgio, sono 2. Uno è che abbiamo eventi di questo tipo, cioè eventi singoli in cui l'headliner arriva, tu paghi solo l'headliner e vieni spennato per vedere sostanzialmente un gruppo più qualcosa di spalla. E l'altro problema collaterale è che ci troviamo in queste settimane noi in Italia ad avere una marea di concerti che non riusciamo neanche più a seguire.
Esatto.
Tu l'hai sentito, è un argomento di cui volevamo parlare, ma anch'io, di gente che dice sto weekend 3 concerti, poi mi fermo per un po' perché sai ci sono i Crosses di Deftones, poi tutta gente, tutta magari dello stesso, appunto,
I Tool,
Mr. Bungle, tutta roba che chiaramente magari ha un pubblico anche abbastanza omogeneo, volendo, per questo tipo di cose.
Questa settimana c'è Lowell a Piacenza, ci sono i Bane a fine settimana,
sempre
se
stesso weekend con i Comeback Kid
il Turnstile domani, che cazzo,
sì, sì.
C'erano i Megadeth ieri,
e questo è il problema, loro la risolvono in Belgio con il Graspop, la risolvono più o meno nello stesso modo al Copenella Copenaghen, E questo è un altro dei contro non avere un evento del genere. Poi capisco, magari uno non vuole andare a spendere 400 euro, c'è anche il pubblico per chi vuole andare a vedere solo i Tool e mi sta bene, però magari ecco, tra virgolette a noi, sempre molto tra virgolette, che ci piace un po' di tutto e sarebbe bello avere un evento di questo tipo, anche per non doversi uccidere per vedere quattro gruppi singoli in quattro giorni infrasettimanali in tre location diverse, insomma. Non è comodissimo. Sì. Tu come la vedi? Cioè, nel senso, sì, così.
Esattamente così. Sì. Purtroppo l'Italia è per quantità di pubblico e per in qualche modo sistema considerata un paese di serie B. Quindi i grossi guadagni si fanno in altri paesi e dopo metto la data lì. E questo sporca tantissime logiche, insomma, questo non vuol dire che la gente non va ai concerti, perché a Metallica 72.000 persone le hanno fatte. Però prima si mettono giù gli altri festival e dopo si riempie.
Lo so, guarda, non è possibile, io sarei effettivamente curioso, ma penso lo siamo un po' tutti, di vedere se effettivamente in Italia, in un posto giusto, carino, un festival come, ci fosse un festival come l'Hellfest, come il Grass Pop Metal Meeting, che numeri farebbe. Cioè, sarei curioso, non do per scontato che non ne faccia nessuno, che faccia numeri scandalosi. Poi chiaro, è anche un fattore culturale questo, cioè l'andare a un festival è un fattore culturale, è un elemento culturale rispetto a dire no, io prendo e vado a vedermi il gruppo perché mi interessa solo quello e me ne frega solo di quello. Vabbè, insomma, niente, andiamo avanti con la disanima. Tu nel mentre però tu hai visto un altro...
Allora... Sì, ho visto i Satanic Warmaster.
Oh, ed era lì che volevo dire, cacchio, tutte brave persone, finalmente sono andato a vedere delinquenti. Oh,
esattamente,
cioè,
bravo.
Delinquenti, ma loro, cioè, se gli dico delinquenti,
allora,
penso siano contenti.
Lì... No, allora, adesso piano con le parole, scusi, insomma, diciamo che c'è quest'aura un po' di black metal pericoloso e... Dunque, allora, come posso definire il concerto di Satanic Warmaster? Allora, tra l'altro erano accompagnati dagli Osculum Infame, che è un gruppo super cult, true cult, con 4K e 7V, e francese, che non suonava da una vita.
4K
e...
sicuro sul numero? No, scusa.
No, facciamo 3.
Facciamo 3, ma sì.
Sì, e niente, come dire, il pubblico... Cioè, quando sono entrato ho notato che si camminava sulla sinistra, mentre dall'altra parte era un po' più pieno, mettiamola così. Se vuoi che ti descriva... Cioè, c'era posto sulla sinistra, meno sulla destra.
Ah, vabbè, ecco. Ho capito. Sì, abbiamo già detto delle 3K, siamo d'accordo. Sì, adesso dobbiamo fare le battute.
Sì, ecco. vabbè, insomma, battute o meno.
Quello,
diciamo che le magliette di Burzum erano il meno, ecco. Era chiaramente un concerto che in Italia ha attirato tutto il pubblico che ascolta l'NS e che pratica anche, che suona in band NS e compagnia, insomma, vi dico la verità, a me interessava poco, a me interessa black metal finlandese. Una volta volevo vedere che impatto hanno i Satanic Warmaster dal vivo, perché fin su in Finlandia non ci vado e loro in Germania non ci suonano, e mi sono divertito parecchio. I Satanic Warmaster, quel black metal lì a me piace, insomma. Dopo, il suono dello slot non era sto granché, lo slot era collassato di gente con due spine delle birre per prendere una birra 20 minuti, e non andavano le ventole dentro, si moriva. Avevo caldo io, che sono termicamente regolato ben male proprio.
E vabbè, però per fortuna non era questa settimana che è cominciato il caldo, era la settimana dei temporali.
Un paio di sabati fa, sì. E comunque c'era caldo lì dentro. Ecco, sì, serata piacevole. Tra l'altro c'erano gli altri gruppi italiani. Prima ho visto solo Kurgal, che è un black metal molto classico, di una ventina di anni fa anche 25 come ispirazione, molto convinti. Cosa dire? Che a me black metal finlandese piace un sacco. Averli visti lì, allo Slaughter, in quelle condizioni lì, potevo anche star bene a casa. Mi piacerebbe vederli in qualche festival in situazioni diverse, ecco.
Bel festival finlandese organizzato da loro.
Esatto.
Dove poi t'arresta.
È che sai, la Finlandia non è... Che è lo Steel Fest alla fine.
Sì, sì, esatto.
Quello che tu hai appena descritto è lo Steel Fest.
Senza gli arresti.
Insomma,
perché
sì, ecco. Dopo, come dire... c'era gente con gli anfibi, con i cordoni colorati, le bretelline...
Ma
quindi
quello...
diciamo che lì era un po' la festa del dai, siamo in zona franca, abbiamo fatto 30, facciamo 66, anzi 88 più che 66.
Madonna,
facciamo 88,
mia,
come si dice.
Meno male.
Vabbè, insomma, oh,
certo. Non usiamo
che,
le
che te devo dire.
No, ma figurati.
C'erano i Rasta e Mr. Bungle e lì c'era tutta gente con pochi capelli, che il che include anche me, ma non in quel senso.
Vedi, forse ti trovi più a tuo agio con loro. Vabbè, può essere.
No, francamente, no, io vado per la musica in un posto e nell'altro.
Per lo shampoo dico no, non è quello.
Sì.
No, basta adesso, non facciamo battute sulle docce, bla bla. E, ok, a proposito di gente con gli anfibi e con la testa pelata, dall'altra parte del mondo filosoficamente, noi siamo stati, non abbiamo parlato, ma abbiamo, diciamo, c'eravamo, siamo stati entrambi i giorni, eccetera, al Venezia Hardcore, che ormai è passato quasi un mesetto da quando c'è stato, venerdì 24 e sabato 25 maggio. Che dire? Cosa, noi abbiamo intervistato Chiara Franchi quest'anno, l'anno scorso il gran visir dell'organizzazione, Samal, quindi... Diciamo, a
noi Venezia Co è sempre piaciuto, ci siamo andati anche quest'anno, tra l'altro abbiamo dormito via io e te,
sì.
E ci siamo fatti il nostro weekend da tardoni, ma io mi sono divertito anche quest'anno, ho trovato personalmente meno gruppi che mi hanno stupito, mentre l'anno scorso tra Rain, Oine, svariato emocore italiano e Screamo, mi ero divertito molto. Quest'anno le varie reunion o comunque concerti speciali come La Crisi o cose così mi sono piaciuti meno, ma semplicemente per una questione di proposta musicale. Ecco.
Sì, infatti.
E... è un gran bel carrozzone, è piuttosto vivibile. Tu hai visto gli Infest?
Io ho visto gli Infest, tu dove eri, scusa?
Eravamo... Sì, ma in senso, io l'avevo già visti, tu ti sei messo davanti
io mi sono
a un
visto
gruppo
lì...
come
no,
gli Infest.
Allora, sì, va davanti, in posizione molto laterale perché era abbastanza... invivibile, perché gli spazi poi del Venezia Hardcore, soprattutto il sabato con i gruppi principali, è complicato, per quanto tutto il resto sia molto vivibile. Bellissimi gli Infest, bellissimi, patatoni, lui è enorme, ho visto il fatto che sia anche se insanguinato e tutto, cantava in mezzo alla gente, sto
pachiderma, sempre a rischio ictus, con sta faccia rossa senza collo,
sto pachiderma di 200 kg meraviglioso, no tenerissimi, pucciosissimi, violentissimi, bello, un bel set da... ha fatto mezz'ora al netto, che poi hanno avuto problemi perché mentre li aspettavo mi sa che a un certo punto un fonico ha
chiedevano un basso,
se qualcuno aveva un basso, perché mi sa che non gli partiva più loro, non so per quale motivo.
Oh, c'erano dei problemi.
E quindi
sì,
è stato uno dei pochi ritardi del festival, che sul resto funziona.
Allora, adesso io, in vista di quello che stiamo per discutere fra poco, che invece è una novità, io ti chiedo, ti faccio la domanda un po' scomoda,
Aia.
Che non è, ma te ce l'hai l'anfibio con il lacetto colorato e le bretelline? No, perché so già che non ce l'hai, quindi non è scomoda.
No, non,
ma la domanda è, ma non è che il Venezia Core adesso è diventato nazional popolare ed è un po' di tutti e quindi sta perdendo un po' la magia della kermesse?
Qua non lo devi chiedere a me, ma lo devi chiedere a tutti i nostri amici estremisti di sinistra che ogni tanto invitiamo. No, non lo so. E può essere, può anche essere. Non ho idea, faccio fatica a contestualizzare il Venezia Hardcore cos'era 10 anni fa, soprattutto a livello anche politico. Quindi non lo so. Quindi ci sarebbe qualcuno che magari ha idea del contesto molto più di me. E può essere... però mi sembra che a livello musicale, al di là dei discorsi che abbiamo già fatto più volte della commistione, cioè c'è più death metal, c'è più metal estremo, non è solo punk hardcore e cose di questo tipo, ma è un discorso che portano avanti da diversi anni, per il resto mi sembra che le scelte fatte siano... accettabili, insomma, non a dettaglio.
Ma io sto parlando più a livello di cuore stavolta, Stefano, cioè quando la prima volta ci siamo andati 4 o 5 anni fa non tutti sapevano cos'era Venezia Core. Adesso quando diciamo
esatto, ma noi non sapevamo cos'era Venezia Core, cioè era una cosa che sentivamo, andiamoci una volta, vediamo com'è, ed è sì che non eravamo dei pischelli, cioè non è che fu il primo concerto che andavamo. Non lo so, tu dici di sì invece con questa domanda tendenziosa?
Allora io lo vivo, allora, al netto che l'unica cosa che non faccio sono i Metallica coi token, ok? E se mi gira faccio anche quello, perché l'ultima volta a Villafranca me li sono fatte tutte e tre le giornate, quello che era che un paio d'anni fa.
Cioè, dai, era okay. Un po' meglio del Firenze Rock.
Sì, però in senso, se sì, mi viene voglia di roba mainstream, ci vado a vedere gli Aeromeni, una volta ci sono andato e quando dopo ha tirato acqua e vento e quindi dopo non li ho visti. Però voglio dire, può venirmi l'embolo, però di solito quelle cose lì non le faccio. Cioè. A parte quello, sono uno che va dovunque e è un po' me ne vanto perché mi piace. Io stesso sento il fatto che non è più questo best kept secret. Adesso a Venezia Coach ci vanno un po', certo, tutti. E forse, insomma, le sue cartucce migliori con le reunion, con le line up, le ha già sparate. Ma semplicemente per una questione che insomma, anche la Marvel a un certo punto è collassata.
Però dai, mi sembra
anche l'Hellfest ormai gli headliner sono sempre quelli. Cioè, certo. Le cose quando si ripetono, pian piano perdono la magia, insomma.
Certo, però il fatto che ancora funzionino è il bello di... ed è quello che invidio io appunto a eventi come l'Hellfest, come quegli eventi in cui la gente ci va a prescindere dal gruppi che ci sono, ma ci vai perché l'evento ti piace, perché ti trovi bene, perché
è
figo anche esserci, per carità. Il Venezia Hardcore sicuramente poi a livello comunicativo è diventata una cosa, il trivel con quello che producono a livello video, creano anche appunto un evento a cui è bello anche semplicemente esserci in quanto tali, per chi vive la scena che noi non viviamo solo in maniera tangenziale. Devo dire, certo, che secondo me quando siamo arrivati noi già era... Se ci siamo arrivati noi al Venezia Hardcore vuol dire che per molte persone era già un evento,
sì,
non più...
Ma allora, già l'edizione prima della nostra prima, quella con i Cro-Mags, fu una di grande successo.
Sì, sì, infatti, ma non metto in dubbio. Quindi, boh, cioè, sì, potrebbe aver, tra virgolette, fatto il salto, se non fosse che è, almeno a livello di struttura, a livello di... e gli conviene da tanti punti di vista, rimangono sempre a rivolta, la location è quella, le dimensioni, per quanto uno possa affrancarci gente, sono più o meno quelle, quindi ecco, non è che ecco, adesso vanno al parco o alla villa de Bassano a fare... il Venezia Hardcore, quindi per certi versi alcune cose sono rimaste sempre quelle. È normale che insomma più il tempo passa e più...
Quindi tu non ti senti defraudato del tuo Venezia Hardcore?
Ma no, ma che mio Venezia Hardcore, è Venezia di 5 anni fa, ripeto, sicuramente...
Cioè, quindi tu non vuoi che andiamo a Satanic War Master la prossima volta che vengono in Italia?
Cosa, che modo sono collegate le due cose? Cioè, no, allora...
Era un posto molto intimo, Satanic War Master.
Ma hai detto che c'era un fracco di gente e si sudava come un porco. No, sì, cioè... No,
esattamente. Insomma.
Poi vabbè, io vestirei sicuramente senza gli anfibi e quindi magari riesco a, come dire, areare tutti i miei orifizi molto più agevolmente, mentre immagino che l'odore di ascensore...
Comunque...
L'odore... Ah, giusto, scusa.
Scherzi a parte, c'era gente col chiodo dentro, no, c'erano un paio di eroi col chiodo.
E su questo non ho nessun dubbio. E percentuale pubblico femminile?
A Satanic War Master, alta.
Alta.
Molto alta, molto alta. Non pensavo.
Aspetta, molto alta però vuol dire 25%, 20%, non molto alta il 60%, quello no.
Allora, no, metà e metà no, però c'erano tante ragazze che ascoltavano black metal, tantissime.
Bene, bene, quindi è un buon segno, è un buon segno, è un buon segno.
Ah, questa cosa qua non so spiegarla.
Forse sono i due estremi, come ho detto con Mr. Bungle, anche chi ascolta Satanic War Master è gente particolarmente accoppiabile, cioè gente... No? Chiedo per un amico, no. Non chiedo per un amico, chiedo a te.
Allora, adesso io vorrei anche dirla, la dico perché
no,
sta qua
è siamo ai 43 minuti, tanto.
Ma sì, è che ci ascolta. E quel miliardo di persone che sono qui che sia.
Ah, ho capito miliardo, ho detto, madonna, mi sa che stai sbagliando.
Allora, tempo fa per Sulfur ho intervistato uno dei Void. I Void sono un gruppo avant-garde metal norvegese con membri dei Dodemsgard e gente infilata in quella scena lì. E io ho chiesto ai Void quanto vi sentite black metal adesso, perché che fanno tutt'altro, perché fanno un avant-garde che i Dodemsgard sono decisamente più standard, ok? E lui mi fa i bei tempi di quando ero black metal. Mi vestivo sempre di nero e mi innamoravo solo di donne con problemi psicologici.
L'hai già detta, però bella sempre a ripeterla perché non me la ricordavo.
Ecco, io non ho idea del pubblico su di Satanic Club Master, se effettivamente i due insiemi delle donne che ascoltano black metal e le donne molto particolari si sono uniti quella sera lì, però sta di fatto che, insomma, ecco.
Ok, quindi le donne sane di mente non ascoltano black metal, questa è l'estrema
adesso
sintesi.
Non farmi dire cose
ci fa piacere, salutiamo tutte le amiche del podcast. Chi altro c'è rimasto?
Allora, chi altro c'è rimasto? C'è rimasto quello che potrebbe essere il nuovo Venezia Corp di 10 anni fa.
Ah, ok.
Causa weekend saltato, ma di brutto all'ultimo minuto, che cosa ho preso? Ho preso la decisione di andare all'Echidna, dove il Warm Room Collective, che è un collettivo di ragazzi giovani e politicamente impegnati, e che grosso modo stanno nell'alta corsia rispetto al pubblico di Satanic Club Master, è abbastanza evidente.
Grazie per avercelo spiegato, chissà, avevo il dubbio, magari no. Dubbio. Sì, giusto.
Che ne so, magari Calenda, c'ha la gioventù calendiana che adesso fa concerti.
Che non fa come la gioventù della nostra presidente che fanno... Contro no. Ogni previsione fanno i braccetti. Vabbè, scusa, prego.
Ah, niente, e hanno organizzato una cosa che si chiama Second Impact. Uh-huh. Il Second Impact Fest è alla sua seconda edizione ed è un festival che ha unito e unisce emo, screamo, emo punk e cose del genere. E ho visto una 3 giorni assolutamente meravigliosa di gruppi strambissimi. Ci sono andato conoscendo pochi nomi.
Italiani, Riviera, gli Oine.
Italiani. Sì, Riviera, gli Oine e poco altro. E mi sono divertito, voi non avete idea di quanto. Allora, intanto, per chi non lo sapesse, per chi non segue il podcast male, perché ce ne abbiamo già parlato più volte, l'Echidna è un circolo, è un'associazione che è ospitata, perché è una concessione da parte del comune da un sacco di anni, in una ex scuola elementare a San Martino di Secchia, che poi questa scuola elementare negli anni 60, fino agli anni 60, era pure la colonia estiva e c'era perfino la spiaggetta sulla riva del Secchia che è lì dietro, robe di un altro mondo. Questa associazione ha preso in mano questa scuola e ci ha fatto un locale da concerti. Dentro nella palestra c'è il palco più grande, che ha un impianto fighissimo. Poi c'è un'aula che ha il secondo palco e quando possono hanno service fuori nel giardino. Più dopo c'è la cucina. Dimmi.
No, e per queste altre 1000 informazioni che tu stai per dire, fai benissimo a ripeterle,
esatto.
Vi consiglio di recuperare stagione 2, episodio 03, la puntata Associazionismo, Neurosi, Champagne e Minestre, col nostro caro Jacopo Gnappo Besutti, che all'epoca era, adesso non è più nel direttivo dell'Echidna, però insomma è stato uno che ha organizzato appunto molti di quegli eventi che hanno avuto luogo all'Echidna e di cui parliamo... con un audio pessimo come solo all'inizio della seconda stagione potevamo avere di queste cose. Insomma. Prego.
Ecco, e niente, io praticamente 2 palchi, la birra costava 5 euro con la cauzione, bicchiere di quelli riciclabili, di quelli che restituivi come i festival stranieri, cucina strettamente vegan, ho mangiato 3 giorni di riso bianco e fagioli chili, faro, orzo con verdure e posso dirti che tornando in macchina ogni serata bisognava andare con i finestrini giù perché insomma il faro e la birra dopo un po' fermentano, non so se lo
sapevi. I fagioli no invece.
Anche. Però insomma ero in macchina da solo, cosa vuoi che mi succeda, bastava il finestrino giù.
Direi niente.
E ho visto dei gruppi meravigliosi. Intanto ho visto gli autori della nostra sigla, i Jaguero, che hanno fatto uno show meraviglioso di emo punk, stile, cioè, se avete in mente Ossì e quelle sonorità là di Joe Schwartz, recuperatevi Jaguero. Dopo ho visto emo italiano, ho visto i Noie, gruppo fighissimo con un ex Sedna dentro, ho visto di nuovo gli Oine che hanno suonato sul palco esterno e tutti che cantavano al solito ogni inverno 13 e quella roba lì, e poi ho visto dei gruppi stranieri buffissimi, ho visto un gruppo che si chiama Knives, che sono inglesi, con sto cantante che sembrava il tizio degli Unleashed, ok, che fanno un misto tra System of a Down, Rage Against the Machine e un po' di punk, e lei che aveva pure il sassofono, tra l'altro, una roba assurda, bellissimi.
Okay.
Poi ho visto dell'emo straniero, Alge Bloom, i Bonflower spagnoli, ho visto un gruppo fortissimo americano, i Massa Nera, che fanno una roba che va a pescare da Converge, Coalesce e quel post-core super matto completamente fuori di testa. Okay. Poi ho visto questo duo inglese che si chiamano i Death Goals, che fanno queercore, perché loro sono una coppia queer, e chitarra e voce, e lì la sala è esplosa, fanno un misto tra i breakdown del brutal, post-core, roba noise, certe canzoni sembrano i Pig Destroyer, poi ci sono i ritornelli puliti, lì ho visto volare gambe, braccia, capelli, una roba fuori testa.
Capelli, sono.
E poi ho visto dei gruppi italiani emo rock e emo core fighissimi come i Cabrera, che da qui si vede tutto, un disco bellissimo dove c'è quella canzone lì, li ho anche presi. Ho visto veramente, e poi anche altri gruppi, emocore e scrimo, assolutamente fuori, che non avevo mai sentito parlare. Ho rivisto gli Astio, che avevo visto in apertura ai Poison Ruin. Mi sono fatto una scorpacciata di sonorità core giovani, mi sono divertito come un matto.
Ma questo
ambiente
è stato
familiare.
Esatto, questo è stato prima o dopo i Satanic Warmaster?
È stato la settimana prima.
Ok, quindi poi comunque ti sei sentito.
È stato venerdì, sabato, domenica prima, e il sabato dopo ho deciso di andare a Satanic Warmaster.
Com'è andata? Quanta
credo
gente?
Che fosse per compensare.
Chi lo sa poi.
Allora, a 200 il venerdì, 400 il sabato, 200 la domenica. E dopo si respirava aria di casa, cioè c'era questo corridoio della scuola che loro hanno ridipinto di nero, con tutti i banchetti, con le band che ti vendevano
dentro
il vinile, la cassetta, e mentre sotto al pergolato c'era un mercatino con vari artisti che facevano stampe, disegni, fanzine, quindi venerdì e domenica dentro, mentre il sabato, che è la giornata con più affluenza, un palco fuori e un palco dentro alternati. È stata una roba bellissima. Lì mi sono sentito di essere parte di qualcosa di piccolo, di underground, di fatto bene. È stato bello, è stato proprio bello. È lo spirito del Venezia Core di 10 anni fa, secondo me, quando era tutto più piccolo. Questo non toglie niente al Venezia Core, ma lì mi sono sentito di essere parte di qualcosa che la gente non sa cos'è per adesso. E mi sono sentito proprio bene.
Che però la gente non sa cos'è, comunque, insomma, persone ce n'erano abbastanza, insomma, diciamo.
Sì,
che è
sì,
stato,
infatti, insomma.
Sì. Va bene, basta, direi che...
Dopo ne ho citati metà di gruppi,
no, però...
c'erano gruppi svedesi che facevano scrimo, c'erano gruppi spagnoli che facevano power violence, ho visto praticamente 30 band in 3 giorni.
Perfetto, avanti e indietro tutti e 3 giorni.
Bravo. Sì, alla fine, da casa mia a San Martino del Secchio, 1:10, quindi...
Ci sta, è fattibile.
Sì, esatto.
Buono.
Il Basso Mantovano rivela sempre meravigliosi paesaggi, come tu sai.
Come no. E portato il momento dell'anno in cui per fortuna non c'è la nebbia. A proposito di Echidna, io sto valutando, adesso vediamo quali giorni andare.
La rottura, sì,
sicuramente il venerdì, perché c'è anche un nostro...
C'è petrolio.
No. Soprattutto tu non sai, ma c'è Bianco con la B, con tante B, con la N, con la C e con la O, che è il nostro caro amico Davide Bianchera, uno che...
È lui.
Allora
non
c'è
tanta elettronica quel giorno lì,
solo
Rotten Beat, petrolio.
Solo elettronica, aspetta, sintetizziamo, facciamo pubblicità a un evento che non ce l'ha chiesto, ma a noi ci piace lo stesso. Rottura del Silenzio, sempre all'Echidna, venerdì 28, sabato 29, domenica 30 giugno. Prima giornata, diciamo, introduttiva, con quasi tutti, se non sbaglio, gruppi elettronici. Rotten Beat e Petrolio sono i nomi più grossi. E poi sabato e domenica invece si parte dalle 16, quindi si può anche mangiare là, eccetera. Ci sono gli End of a Season di nostra amica Marcella.
Petrolio, che suona il giorno prima, è un ex Infection Code insieme al nostro ospite Gabriele Oltracqua e... a Davide la colpa.
Vabbè, tutto magna
quando
magna.
Erano tutti
Vabbè.
E tre negli Infection Code.
Vabbè, tutto magna magna, lo sappiamo. E certo. Di nuovo Bologna Violenta, Hyperwolf, Dysmorphic da Mantova, poi la domenica Cani dei Portici, Wojtek, Champagne appunto del nostro caro amico Jacopo Besutti. Vediamo, vediamo, però insomma, andateci se potete andare.
Io puntavo
andare.
Il venerdì.
Dai, io venerdì sicuro, pure sabato quasi quasi. Vediamo, insomma, questo è tra un paio
ecco, di ultima
weekend.
Cosa.
Vai.
Mi ha colpito molto la maglietta del Warm Room Collective. Avevano questa bellissima long sleeve in vendita, dove c'era Warm Room Collective, c'era la solita foto raccordo di un tizio portato nel mosh con le gambe alte, eccetera, portato da altra gente, in cui c'erano attorno al rettangolo c'erano quattro scritte: no hype, no swag, no, erano altre due cose. Cioè, ti dà proprio l'idea di un collettivo che non punta su la spettacolarizzazione dei loro eventi, ma più su una logica di do it yourself.
Vabbè,
ho capito,
ti sta sul cazzo e Venezia Arcor, ci fa piacere, grazie.
No, non ho detto questo.
No, guarda, cioè, nel senso, si capisce da quello che dici, per carità, insomma, tue opinioni te la vedrai con gli avvocati di Samal, che insomma, comunque, penso che...
Dici?
Che ce li ha, insomma. Sì.
No, io c'avevo più paura che venisse qualcuno con le bretelline a suonarmi sotto casa sto giro.
Boh, ma non credo che... chissà. Vabbè, insomma, staremo a vedere. Ma no. Basta, direi
com'è
che...
Com'è che dicevano tanti nemici, tanto onore?
Chi è che lo diceva? Quello là, quando c'era lui.
È quello là.
Quello là, che qualche nemico ce l'ha avuto, l'onore, insomma, magari. Vabbè. E basta, tu hai altri concerti da citare prossimamente, roba piccola, di là che tu andrai, so, poi faremo la puntata chiaramente sull'Obscene Extreme.
Allora, io adesso domani voglio vedere questi Turnstile, perché insomma voglio okay. sentirmi giovane. Quindi... e voglio vedere questi qua che dal nulla fra poco suonano a Campovolo, voglio un attimo capire com'è sta cosa.
Perché? Sempre Magnolia? Sì? O altro?
Sempre Magnolia estate, sì.
Ok, basta. Chi ci vuole, allora, chi ci vuole incontrare entrambi, quindi è molta probabilità il venerdì della rottura del silenzio. Altri eventi sì. grossi in combinata non riusciamo a farli, a te qualcuno ti saluterà in Repubblica Ceca all'Obscene Extreme, io valuto,
esattamente.
Valuterò più cose all'ultimo minuto.
Che tra l'altro, notizia dell'ultimo minuto, ci vado con un ex ospite del podcast.
Cioè, qua ne abbiamo avuti parecchi.
Rubens, molto male. Si fa macchinata, eh sì.
Ai. Quindi diciamo, risparmiate.
È sempre più tutto magna magna.
È tutto magna magna, soprattutto risparmiate sullo shampoo. Sul sangue finto.
Esattamente.
Sul sangue
sì.
finto, quello lo porta lui da casa. Lo shampoo sì. non serve. Perfetto, bravissimi. E basta. Io direi che per questa puntata abbiamo detto quello che dovevamo dire. Direi che è un'estate caotica, incasinata a livello di concerti. Effettivamente queste settimane qua sono quelle peggiori, dove tutti i gruppi che vanno ai festival vengono da noi per fare la data singola, ma comunque insomma meglio che troppo poco, anche se esistono cose come il Firenze Rocks, che possiamo dirlo, ha rotto il cazzo.
O il Second Impact o il Satanic War Master, quindi direi che siamo un paese che garantisce le pluralità.
Ma tipo, quante edizioni del Venezia Hardcore servono perché diventi il Firenze Rocks?
Altre 15.
Ah, 15.
E a Second Impact perché diventi il Venezia Hardcore, altre 10.
Ok, quindi tra 20 anni il mondo è una merda. Cioè, nel senso, sì, probabilmente questo è già, lo diamo per scontato, però ci saranno cose che ci metteranno 40 anni per diventare il Second Impact.
Esattamente.
Vabbè, ci siamo capiti. Bene, e io direi che cosa possiamo ricordare? Stellinateci, si dice stellinateci su Spotify, mettete che le 5 stelline. Salutateci se ci vedete in giro, se avete voglia di scriverci, scrivete.
Ieri sera a Mr. Bungle ho conosciuto un altro sì. paio di fan del podcast, a cui Mariano Somà, che ci segue sempre, che ci commenta, altro insegnante da Cuneo.
Ah beh, ci credo, avete finito di insegnare, voi andate ai concerti il lunedì, adesso ve la spassate.
Esattamente.
Voi.
Ma lo sai che questa polemica contro gli statali è quasi più divertente delle battute sulla sinistra o sulla destra? Dovremmo proseguire su quella,
vabbè, però dopo
me.
Un po' finisce, vabbè, cioè nel senso che tanto siete tutti statali, voi ospiti del podcast, no scherzo.
Esatto, e tutti da sinistra, tra l'altro.
Va bene, dai, allora ci sentiamo, penso sì, settimana prossima, torniamo con qualche ospite, quasi sicuramente, ancora neanche noi
dopo
sappiamo
poi io...
Insomma, dopo tu te ne vai.
Dobbiamo, stiamo ancora contattando.
Rallenteremo un attimino, perché comunque l'estate anche voi ci avete meno voglia di ascoltarci probabilmente. E... Però teniamo duro almeno fino a settembre, poi vediamo, faremo una pausetta giusto per rifiatare.
Adesso devo chiarire un attimo in chat se invitare... qualcuna appassionata di black metal con problemi psicologici o un qualche vegano estremo che organizza concerti a corda 20 persone, non di più, perché sennò diventa commerciale. Adesso vediamo quale delle due accetta prima.
Ok, no, stavo pensando se li avevamo già invitati entrambi. Il secondo profilo sì, più o meno, credo. Il primo profilo no, ci manca, però vabbè, insomma, lì è perché il pubblico femminile, noi vedo sempre le statistiche di Spotify, siamo sempre attorno al 5%, quindi non è...
E
già non
ti sei fatto due domande e dato due risposte che hanno a che fare anche sul nostro aspetto fisico,
no,
forse.
Vabbè, sul nostro aspetto fisico, sul fatto che effettivamente noi siamo il second impact dei podcast metal italiani, non il Venezia Hardcore, ecco, non siamo così cool. Però vabbè, insomma, ce ne faremo una ragione. Dai, buona, alla prossima e ciao a tutti.
Ciao a tutti.
Ciao.